Ecco, allora abbiamo il grande dono anche per questa prossima terza domenica di Pasqua di ascoltare un racconto di resurrezione e così anche ci tiriamo un po' su, appunto risorgiamo. Risorgere significa rialzarsi, risollevarsi, o meglio, essere risollevati. Ci sono nel Vangelo di Luca due versetti significativi, li troviamo al capitolo decimo. E rivolto ai discepoli in disparte, Gesù disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. L'Evangelista Luca, al pari nostro e al pari della comunità a cui indirizza il suo Vangelo, non era presente al compiersi della vicenda terrena di Gesù di Nazareth. E con queste parole, messe in bocca a Gesù, esprime la sua e anche nostra santa invidia nei confronti dei primi discepoli, che videro colui che testimoniarono. Ecco, in questo racconto pasquale si viene narrato da Luca che anche gli stessi discepoli, pur avendolo visto e toccato, devono, come noi, riconoscerlo e credergli attraverso la memoria della sua parola. Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, dice nel versetto 44. La memoria della sua parola e il suo banchetto, l'Eucaristia. Avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Quindi la parola e il pane sono la presenza costante del risorto nella sua Chiesa. Con la parola ci spiega la promessa di Dio e ci tocca scaldandoci il cuore, come ha fatto con i due discepoli prima del nostro racconto. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Con il pane si apre il cuore sulla realizzazione della promessa e ci fa vedere e si fa vedere nel dono di sé. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ricordate, questi sono i versetti che precedono immediatamente il nostro brano di questa sera. In questo modo, con la parola e con il pane, anche noi possiamo sperimentare in prima persona la verità di quanto ci hanno trasmesso i testimoni oculari. Nel prologo del Vangelo di Luca, nei primi versetti, quando viene detto appunto che Luca si rivolge a Teofilo, a questo illustre personaggio, appunto, no, ma Teofilo è anche un nome simbolico perché significa amico di Dio, quindi dovremmo esserci tutti dentro questo rapporto di amicizia con Dio. E quindi Luca dice: Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola. Quindi Luca non fa altro che mettere in ordine quello che ha sentito raccontato anche lui da testimoni oculari e poi da altro materiale che, al pari degli altri evangelisti, ha ritrovato e cerca di mettere insieme con un suo ordine preciso. Come mettono magari in un altro ordine gli altri evangelisti, a seconda della sensibilità e a seconda della situazione della comunità cristiana alla quale Luca in questo caso si rivolge. Luca si rivolge, verrà richiamato anche più tardi, a cristiani convertiti dal paganesimo, probabilmente la maggior parte con l'influsso della cultura greco-ellenistica. E quindi, per esempio, c'era necessità di convincerli della risurrezione non soltanto spirituale, ma della risurrezione anche della carne, cosa in cui noi crediamo. Ecco, allora dopo casomai lo vedremo. Ecco, Luca vuole fare questo, raccoglie dai testimoni oculari, quindi dagli apostoli, quello che loro hanno vissuto vedendo. C'è anche un altro particolare, che Luca sembra essere un discepolo di Paolo, e anche Paolo non è stato testimone oculare. Per cui sentite come c'è questa catena di trasmissione della fede. E quindi ecco che non dovremmo effettivamente nutrire nessuna invidia, anche se santa, nei confronti dei discepoli, perché anche loro hanno fatto fatica a credere e, come noi, Luca e le comunità alle quali Luca si rivolge, anche loro hanno dovuto fare uno sforzo particolare che però non è così lontano da quello che hanno vissuto anche i testimoni oculari. Non basta vedere Gesù con gli occhi del corpo, occorre riconoscerlo con gli occhi della fede. Ritorniamo allora. In questo modo, con la parola e con il pane, anche noi possiamo sperimentare in prima persona la verità di quanto ci hanno trasmesso i testimoni oculari e facciamo nostro il loro grido di meraviglia per la grande opera di Dio. Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. È il versetto immediatamente precedente al nostro brano. In questo brano, Luca collega direttamente il nostro riconoscerlo con l'esperienza di Simone e degli altri con lui, compresi i due di Emmaus. La differenza tra noi e loro sta nel fatto che essi contemplarono e toccarono la sua carne anche fisicamente. Noi invece la contempliamo e tocchiamo solo spiritualmente, attraverso la testimonianza della loro parola e l'Eucaristia. È splendida la citazione del prologo della prima lettera di San Giovanni. Quello che era fin dal principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. La vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. È la gioia di chi comunica, di chi testimonia. È una gioia il fatto di poter testimoniare l'incontro con Gesù risorto. Chiave di lettura e sintesi delle scritture, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti, è il crocifisso che ci offre la visione di un Dio come amore e misericordia infinita. La sua risurrezione, potremmo dire così, è quasi un corollario, quindi una parola di conferma, da una parte della sua divinità e dall'altra del dono che è venuto a portarci, cioè se stesso. Permettete che vi riporti per intero l'omelia di Don Claudio Girardi, la lascio per intero perché è davvero molto bella e come le altre sue particolarmente illuminante. Si riferisce a quello che viene detto nel racconto: i discepoli spaventati credevano di vedere un fantasma. E comincia così l'omelia. Che cos'è un fantasma? Diremmo così, che è una vita senza vita, una vita apparente, triste, incapace di sentire, di amare, di crescere, una vita incapace di toccare e che non può essere toccata, afferrata. Una vita che vaga senza pace e senza meta. Gesù ci dice: nella mia risurrezione io non sono così. Io sono presente nella vita degli uomini, io dono il coraggio ai paurosi e li mando nel mondo ad annunciare il mio nome. Io raduno intorno a me la Chiesa per ascoltare la parola e spezzare l'Eucaristia. Raduno i miei fratelli per l'adorazione e la lode, ma anche per il servizio umile e discreto, ai poveri e ai sofferenti. Io ho un corpo vero, che è la Chiesa. Anzi, dice il Signore, sono così vivo nella mia Chiesa che qualcuno cerca sempre di crocifiggermi di nuovo in essa. E talvolta, per amore, mi lascio crocifiggere di nuovo. Sono presente con il mio spirito in tutti i miei sacramenti. E perché nessuno possa dire che io sono poco concreto, resto sempre nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Pane al pane. Il problema è che il Cristo vivo noi lo accogliamo con una fede che è fantasma, cioè una fede triste, trasparente, a volte vuota, non molto stabile, faticosa da vivere, forse perché è già morta. E tentiamo di tenerla in vita come un pallido ricordo. Com'è una fede viva? È una fede che prega, che cerca il dialogo con il suo Signore più come un bisogno, un grido dell'anima, che come un dovere. È una fede che si disseta alle due fonti vitali senza le quali non c'è fede cristiana, l'Eucaristia e il perdono. Ma io alla messa vado quando mi sento. Gesù lo si incontra di 8 giorni in 8 giorni, almeno così ci dicono i primi testimoni del risorto. Si incontra nella comunità dei credenti, dove i discepoli sono riuniti. Tommaso manca quell'appuntamento e incontra solo i suoi dubbi. Se vacillo nella fede, certo, fare a meno della messa non mi aiuterà. Dal momento che sono ammalato, farò a meno di prendere la medicina? Sacco vuoto non sta in piedi. La fede cristiana senza Gesù Eucaristico diventa così sottile da sparire. Ma io peccati non ne ho. Bene, o sei l'Immacolata Concezione, la Beata Vergine Maria, o la tua coscienza è così spessa, così dura, ha fatto una scorza così resistente, che sei diventato impermeabile, come le penne dell'anatra, che può nuotare tranquillamente mantenendo asciutto il piumino sottostante. Oltre a evitare il male, hai fatto tutto il bene che potevi? Il Signore poi ci invita a guardare e toccare le sue mani ferite, il suo cuore squarciato per amore. Il suo corpo è ancora ferito, ancora squarciato. I tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi vicini, i compagni di strada, a volte forse scomodi, a volte pesanti, insopportabili, guardali, toccali, prenditi cura di loro. Questo riaccende la fede, accostarsi a loro come alle mani ferite e luminose del risorto. E se la nostra fede ci sembra vacillante, mettiamoci davanti alla croce. Signore, ti adoro. Anche se non so cosa vuol dire. Ti ringrazio, anche se solo a parole. Ti chiedo perdono, anche se senza una lacrima. Ti offro tutto, anche se non ho niente. Ti voglio amare, anche se non ne sono assolutamente capace, anche se ne sono assolutamente incapace. Ecco, l'ho trovata talmente bella e illuminante, soprattutto per questo rimando concreto, alcuni dei quali poi li faremo in seguito, all'Eucaristia, alla parola e alla vita, e quindi all'incontro con gli altri, all'amore verso il prossimo, che ecco, così ho voluto inserirla a questo punto. Andiamo a vedere i nostri versetti. Versetto 35. I due discepoli che erano tornati da Emmaus, narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Nei racconti di resurrezione si parla spesso di ciò che è avvenuto lungo il cammino. Il racconto dei due di Emmaus risponde alla domanda: chi è il risorto? È colui che cammina con noi. Via e vita si somigliano. E spesso la strada è diventata una metafora della vita. Lungo la strada avvengono incontri, ci sono incroci, c'è una meta. I due di Emmaus incontrano il risorto sulla via, nello scorrere della loro vita, mentre stanno fuggendo, quando la loro mente sta viaggiando nei pensieri confusi e ingarbugliati della loro delusione. Dio attraversa la loro strada con la sua presenza. Arriva però anche il momento in cui con Gesù ci si ferma, si rilegge l'esperienza e lì emerge il senso. C'è un riconoscimento nello spezzare il pane che dà senso a tutto il cammino che è stato fatto. Si cammina e ci si ferma, si vive un'esperienza e ci si ferma a trovarne il senso. Ora i due narrano, raccontano il vissuto e lo condividono con gli altri, apprendendo che davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Come a dire, pensavano di dire una novità, ma lo sapevano già, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Però il fatto stesso di raccontare fa compiere il prodigio, il miracolo. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro. Cioè, mentre i due di Emmaus parlano di Gesù, arriva lui, il risorto, il presente, il Signore. Questa è la fede cristiana. Quando raccontiamo agli altri la nostra esperienza di fede, cioè quando l'incontro con Dio trasuda dalle nostre parole, Gesù si manifesta nel cuore di chi ci ascolta. È così la fede, un comunicare da bocca a orecchio, da cuore a cuore. Interessante che non viene detto apparve Gesù, ma Gesù in persona stette in mezzo a loro. Il risorto non è uno che appare e poi scompare. E infatti, in maniera impropria, noi diciamo le apparizioni di Gesù risorto. È il presentarsi, il farsi presente di Gesù risorto, perché lui è sempre presente con noi. Il risorto non è uno che appare e poi scompare, ma è colui che non se n'è mai andato dalla sua comunità. È sempre stato con loro. Gesù è colui che sta sempre con noi. Sono i nostri occhi incapaci di vederlo e di riconoscerlo. L'esperienza della presenza del risorto in mezzo a noi può essere fatta sempre quando noi nel giorno del Signore ci ritroviamo uniti con i fratelli della comunità per ascoltare la parola del Signore e condividere il pane eucaristico. E questo racconto, al pari di quello di Giovanni 20, 19, 31, ascoltato domenica scorsa, è un racconto eucaristico con molte somiglianze. Per esempio, Tommaso e i due di Emmaus si assomigliano. C'è il dono della pace ripetuta. C'è Gesù che mostra le ferite. Ma ci sono anche delle differenze, come prima dicevo, rispondenti alle diverse sensibilità degli evangelisti e ai significati teologici che gli evangelisti intendono trasmettere. E disse: pace a voi. Per 3 volte l'aveva ripetuto nel racconto di Giovanni, al versetto 19, al versetto 21, al versetto 26 del capitolo 20 di Giovanni, e qui lo stesso: pace a voi. Sono le prime parole di Gesù risorto ai discepoli riuniti insieme. La pace, in ebraico shalom, è il baciarsi di ogni desiderio dell'uomo con la promessa di Dio. È il suo dono definitivo. In Luca la pace è cantata dagli angeli alla nascita di Gesù, al capitolo 2. Ora è donata dal crocifisso risorto a tutti gli uomini. La pace che Gesù dona è la pace che deriva dalla certezza di essere amati. Ricevendo il dono della pace, i discepoli sanno che in Cristo risorto nessuna croce è definitiva. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Riporto anche il versetto successivo, che è la domanda di Gesù: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Ecco, Luca usa dei termini molto forti per descrivere lo stato d'animo dei discepoli, che è un misto di stupore impaurito e di perplessità. Ricordiamo ancora una volta che tra loro ci sono anche i due di Emmaus, l'avevano appena riconosciuto. Come mai adesso anche loro sono sconvolti e pieni di paura? Mi permetto di aggiungere una cosa che non ho scritto, ma che richiamo brevemente. Torna questa incapacità di riconoscerlo. Sempre nei racconti di Gesù risorto che si presenta alle donne o ai discepoli, gli occhi sono incapaci di riconoscerlo. Maria Maddalena, che piange fuori dal sepolcro, credeva di vedere il custode del giardino. I due di Emmaus appunto erano impediti a riconoscerlo mentre lui si accosta e cammina con loro. Qui pensano di vedere un fantasma. Nel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni c'è anche il fatto che lo vedono mentre sta sulla riva, ma i loro occhi non l'avevano riconosciuto. Lo riconoscono solo dopo, quando compiono quella pesca miracolosa. E l'evangelista Giovanni, o meglio il discepolo che Gesù amava, come si descrive, dice: è il Signore. Allora ecco che Pietro poi si getta in mare perché non vuole aspettare tempo di arrivare a riva con la barca. Ecco, gli occhi che non sanno riconoscere. Questo è il segno che non basta vedere Gesù, occorre riconoscerlo risorto. Quindi, occorre che si accendano, si aprano gli occhi della fede. Ecco, allora si parla di questa paura e di questo spavento. Ci sono tre termini che vengono usati dall'Evangelista Luca. Un primo termine, in greco toeo, che dice spavento che atterrisce, quindi un qualcosa proprio di schiacciante. Il secondo termine, in greco emphobos, che significa impaurito, intimorito, spaventato. Stesso termine usato da Luca per esprimere lo spavento delle donne di fronte alla visione degli angeli. All'inizio del capitolo 24, le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, quindi una paura che fa abbassare lo sguardo, il volto chinato a terra. Il terzo termine è quello più forte ancora, in greco tarasso. Luca lo mette in bocca a Gesù per rimproverarli. Gesù coglie un turbamento profondo, il turbamento di un animo agitato, sottosopra, quasi come un mare in tempesta. E i dubbi che sorgono nel cuore parlano di una perplessità che invade tutto il cuore, ossia tutta la persona. Anzi, è un crescendo, aumenta sempre di più. Quindi, come mai questo terrore? Questo spavento così grande. La ragione di tanto spavento, agitazione e perplessità sta nel fatto che i discepoli immaginavano di vedere un fantasma, cioè un'apparenza ingannevole che pare reale, ma di fatto non lo è. Insomma, i discepoli hanno paura, paura che sia un'illusione, una finta, un trucco, un inganno. Anche i due di Emmaus, ripeto ancora. Dice Padre Gaetano Piccolo, fantasma ha la stessa radice di fantasia. Ecco, i discepoli, ma a volte anche noi, pensano che Gesù sia una fantasia, una rappresentazione della loro mente. Forse avranno pensato che il dolore della perdita, la tristezza per l'esito tragico di quella vicenda, sono così forti da suscitare in loro il senso di una presenza. I discepoli temono di essere loro stessi a generare l'immagine del risorto. È una paura che accompagna spesso anche noi, quando, per esempio, temiamo che nella nostra preghiera stiamo in fondo parlando solo con noi stessi. E allora Dio ci sorprende e ci viene incontro con modi impensati e che non possono dipendere dalla nostra volontà. Dice sempre Padre Gaetano. Mi ha sempre fatto molta tenerezza quando i bambini cercano di dare da mangiare alle bambole o ai loro supereroi. Ma il cibo rimane lì. Magari i bambini cercano di nasconderlo per illudersi che la bambola abbia davvero mangiato. Ecco, potrebbe essere un po' l'immagine della nostra fede. A volte vogliamo illuderci che qualcosa sia avvenuto nella nostra vita. Altre volte faremmo bene a fermarci per capire cosa è veramente avvenuto. Quindi, di fronte alla risurrezione, l'uomo resta dubbioso e incredulo. sia perché si trova davanti a un fatto assolutamente insolito, sia perché si imbatte in una sorpresa troppo bella, desiderata, ma ritenuta impossibile. Guardate le mie mani e i miei piedi. Le mani e i piedi, segnati dai chiodi, fanno innanzitutto vedere l'identità del risorto con il crocifisso, la continuità storica tra croce e risurrezione. È vero che il crocifisso è risorto, ma il vero mistero è che il risorto è il crocifisso. Gesù, come con Tommaso nel Vangelo di Giovanni, insiste o osa, scuote, obbliga, invita alla concretezza, ad alzare lo sguardo, a guardare le mani e i piedi. Il risorto vuole essere riconosciuto dalle sue mani e dai suoi piedi. Appare curioso questo invito, perché noi riconosciamo le persone guardando il loro volto. Qui invece il risorto si fa riconoscere dalle mani e dai piedi forati. Sono le mani e i piedi che sono stati inchiodati sulla croce nel gesto sommo di amore nel dono della vita. Quelle mani sono le mani di Dio che hanno compiuto soltanto gesti d'amore. I suoi piedi sono i piedi di Dio, i piedi di Gesù. Hanno camminato molto, sono venuti da lontano per farci conoscere l'amore di Dio per l'umanità. Gli innamorati non conoscono le distanze, le percorrono sempre perché vogliono incontrare la persona amata. Quei piedi ci dicono che Dio è venuto da lontano perché è innamorato di noi, per abbracciarci. Quei piedi sono venuti in mezzo a noi, hanno camminato lungo le nostre strade perché noi contemplassimo il volto di Dio sul volto di Gesù di Nazareth. Questi piedi sono giunti fino al Calvario. Lì si sono fermati. Anzi no, ecco l'invito del risorto. Guardate le mie mani e i miei piedi. Hanno continuato il loro cammino. I piedi gloriosi, le ferite gloriose, quella testimonianza di un amore, adesso la possiamo contemplare nella gloria di Dio. Anche il Vangelo di Matteo racconta dei piedi del risorto. Racconta che anche le donne, quando hanno incontrato il risorto, gli hanno abbracciato i piedi, ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Ho riportato il testo di Don Tonino Bello nell'altra scheda. In realtà, se qualcuno si ricorda dell'anno scorso, l'avevo già proposto. È molto bello, non so se poi faremo a tempo a leggerlo, ma lo potete leggere tra voi, anche con calma, nei prossimi giorni. È molto bello perché aiuta ad approfondire questa concretezza, insomma, di cosa significhi abbracciare i piedi di Gesù risorto. Don Tonino Bello aveva fatto una catechesi con delle lettere durante il tempo di Quaresima di quell'anno e aveva appunto affrontato i vari piedi degli apostoli che Gesù lava, i piedi di Giovanni, i piedi di Pietro, i piedi di Giuda, lavarsi i piedi gli uni gli altri, e poi aveva concluso per il giorno di Pasqua i piedi del risorto. Ecco, interessante questo. Sono proprio io. Sono io, Yahweh, è il nome di Dio. Quindi le mani, i piedi e il costato sono i segni di colui che è stato trafitto, ci fanno vedere il Signore. Guardando a quelle ferite, noi vediamo Dio, sono io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Toccare e guardare è l'insistenza sulla corporeità del Signore risorto. Come accennavo prima nell'introduzione, questa insistenza sulla corporeità è dettata dal fatto che Luca si rivolge a una comunità cristiana che proviene dal mondo greco ellenistico, che credeva, per esempio, all'immortalità dell'anima, ma non credeva alla risurrezione dei corpi. C'è negli Atti degli Apostoli, tra l'altro scritto sempre dall'Evangelista Luca, che riporta quella audace, quell'audace tentativo di Paolo di parlare di Cristo morto e risorto ai Greci, appunto presso l'Areopago, e dice appunto di questo Dio ignoto, eccetera, che loro adorano senza conoscerlo, e lui prova ad annunciarlo. Quando poi parla di risurrezione, viene detto nel testo degli Atti, quando sentirono parlare di risurrezione, gli dissero: su questo ti ascolteremo un'altra volta, come dire, non perdere tanto tempo con noi, insomma, no? Quindi, ecco, se i cristiani a cui Luca si rivolge sono provenienti dal mondo greco, deve convincerli del fatto che Gesù è realmente risorto e non soltanto nell'anima, ma anche nel corpo. Questa corporeità, beh, poi c'è la citazione di San Paolo, che richiama sempre appunto il fatto della necessità di credere nella risurrezione. Cosa significa? Significa proprio crescere, credere anche nella risurrezione della carne. Ecco, questa corporeità, questa fisicità, è offerta ai discepoli, ma anche a noi, invitati attraverso la loro testimonianza a toccare e vedere il Signore per partecipare alla loro stessa gioia. Il passo che citavo prima del prologo della prima lettera di Giovanni, appunto, non soltanto ascoltare, non soltanto vedere, ma anche toccare. Potremmo aggiungere gli altri sensi, anche gustare. Infatti, l'Eucaristia si gusta, anche odorare, annusare, e infatti ricordiamo il profumo sparso da Maria nell'unzione di Betania sui piedi di Gesù. Ecco, tutto questo. La fede quindi è fatta di gesti concreti che muovono tutti i nostri sensi. C'è un toccare e un vedere più profondo di quello fisico, un tocco e una vista spirituale, ma anche un gusto interiore, vissuto con pace e sbigottimento, adorazione e grande esultanza. Principio di questo è l'ascolto della parola, che, come dice il Salmo 119, è più dolce del miele. Apice è la comunione eucaristica, in cui riceviamo il pane del cielo, come dice il libro della Sapienza, un pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, quindi ritorna. Prima non credevano perché spaventati, adesso per la grande gioia ancora non credono. Si può non credere per delusione, come i due di Emmaus, ma si può anche non credere per paura di illusione, come questi discepoli. Come dire, troppo bello per essere vero. Ecco, il mestiere di Dio è proprio quello di fare quell'impossibile che all'uomo risulta incredibile. Il suo dono supera sempre ogni nostra attesa. Avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Luca presenta gran parte dell'attività di Gesù a tavola o in cammino. Egli insiste molto sul mangiare di Gesù risorto per indicare la sua corporeità. Il risorto, oltre ad essere colui che cammina con noi, è anche colui che mangia con noi. Dicevano i padri della Chiesa: cosa faceva Gesù prima della sua passione? Mangiava con i suoi discepoli. Cosa fa Gesù dopo la sua risurrezione? Continua a mangiare con i suoi discepoli. Ecco il senso dell'Eucaristia, che qui ancora una volta è evocato. Ma c'è poi però questo particolare del pesce arrostito. Improbabile che ci fosse pesce pescato a Gerusalemme. Quindi capiamo che qui c'è un'immagine simbolica che viene usata. E richiama innanzitutto il racconto di Giovanni 21, la pesca miracolosa, dove si dice che nessuno osava chiedergli chi sei perché sapevano bene che era il Signore. Già prima di morire aveva preso, spezzato e dato il pane e il pesce, il racconto, uno dei racconti della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ora Gesù, risorto, condivide il pane con i due di Emmaus e il pesce con questi. Nel pesce arrostito si vede un'allusione al Cristo morto e risorto, come dice Sant'Agostino, piscis assus, Christus passus, pesce arrostito, Cristo sacrificato. Il pesce vive negli abissi, catturato e cotto diviene alimento dell'uomo. Anche Cristo viene dall'abisso di Dio e vive in quello della morte. Catturato e cotto sul legno della croce, dice un inno eucaristico, in ara crucis torridum, rovente sull'altare della croce, si fa nostro cibo di vita. E poi l'immagine del pesce è un'immagine che viene usata proprio per il nome di Cristo, perché in greco pesce ictis ha le stesse lettere che venivano usate appunto per indicare il nome di Gesù Cristo. Vabbè, ma qua siamo appunto negli aspetti tecnici. Interessante però sul fatto che fa Sant'Agostino, appunto, no? Il pesce arrostito indica il Gesù sacrificato. Ancora una volta questo legame profondo tra croce e risurrezione. Non c'è l'una senza l'altra. Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Gesù era con noi. Ora invece risorto è in noi, con il dono del suo spirito. Il risorto ci ricorda le parole che disse prima di morire e ci fa comprendere il mistero pasquale come compimento delle scritture. La scrittura tutta parla di Gesù morto e risorto e trova in Gesù morto e risorto la verità di ciò che dice. Aprì loro la mente per comprendere le scritture. Come aveva già fatto con i due di Emmaus, compi anche con tutti il miracolo della guarigione dalla cecità. Ecco, i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, ma ascoltando la parola e condividendo il pane e il pesce, rende i loro occhi capaci di riconoscerlo, apre la loro mente affinché comprendano le scritture. Per arrivare a credere, è risorto, come aveva detto. Se ricordate, nell'incontro quando abbiamo affrontato o introdotto al racconto della passione secondo Marco, facevo allusione a questa fede nella risurrezione come una fede sulla parola. È risorto come aveva detto. Infatti qui Gesù ancora una volta appunto apre la mente per comprendere le scritture. Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Nel nome di Gesù crocifisso e risorto, i discepoli sono inviati ad annunciare a tutti la conversione e il perdono dei peccati. Di questo voi siete testimoni. I discepoli faranno conoscere a tutti i fratelli il Signore Gesù come nuovo volto di Dio e salvezza dell'uomo. La forza per questa testimonianza è data dallo Spirito Santo, come lo stesso Luca dice all'inizio degli Atti degli Apostoli. Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Concludo con questa riflessione di Padre Hermes Ronchi. Signore, così umile che ti avvicini a noi, a questi nostri sensi, che ti fai piccolo e concreto perché ti possiamo toccare, che rinunci ai segni prodigiosi proprio per questo, perché vuoi venire più vicino, essere il più familiare possibile. Gli apostoli, segnati per sempre dal segno fra tutti il più umile e quotidiano, lo diranno come prova. Noi abbiamo mangiato con Lui dopo la sua risurrezione. Mangiare è il segno della vita. Mangiare insieme è il segno più eloquente di un legame rifatto, di una comunione ritrovata che tiene insieme le vite. Vorrei oggi ripartire, come i due di Emmaus, alla ricerca della carne di Cristo. e so che Cristo è sparpagliato nella carne del mondo, un Dio vestito di umanità, e tutti i nostri volti insieme fanno il suo unico volto. L'umanità è il corpo di Dio. Vicinissima a te è la sua carne. Affidata a te, in tutti i membri della Chiesa e dell'umanità, i più poveri e sofferenti. Là, le tue mani possono ancora toccarlo e accarezzarlo, per far sì che non sia più vero il lamento di Cristo. Non sono un fantasma, io ho carne e vita, toccatemi, io sono il luogo della vita. E di questo siete testimoni.